Il capitolo di questo libro si intitola Prima notte ed è tratto dal libro Le notti bianche, romanzo sentimentale dei ricordi di un sognatore di Fyodor Dostoevskij, edizioni San Paolo. Prima notte. Era una notte meravigliosa, una di quelle notti che forse possono capitare soltanto quando si è giovani, caro lettore. Il cielo era così stellato, così luminoso che, guardandolo, involontariamente ci si chiedeva: possibile che sotto un cielo simile possa vivere ogni sorta di persone irascibili e colleriche? Anche questa è una domanda da giovani, caro lettore, molto da giovani, ma volesse Dio che sorgesse più spesso nella vostra anima. Parlando di persone irascibili e colleriche, non potrei fare a meno di ricordare la mia condotta urbana durante tutta quella giornata. Fin dal mattino aveva cominciato a tormentarmi una straordinaria malinconia. Improvvisamente mi era parso che tutti mi abbandonassero, mi lasciassero solo e che addirittura mi sfuggissero. Ognuno certamente ha il diritto di chiedermi: chi sono mai questi tutti? Perché, ecco, sono già 8 anni che vivo a Pietroburgo e non sono riuscito a fare quasi nessuna conoscenza. Ma perché dovrei fare conoscenze? Anche così conosco tutta Pietroburgo. Ecco perché mi era parso che tutti mi abbandonassero quando l'intera città si era levata ed era partita all'improvviso per la Dacia. Fu terribile rimanere solo e per 3 giorni interi vagabondai profondamente depresso, senza rendermi decisamente conto di che cosa mi stesse capitando. Sia che andassi sul Nevsky o al parco, sia che passeggiassi sul lungo fiume, non mi imbattevo in una sola di quelle persone che ero stato abituato a incontrare in quello stesso posto, a una determinata ora, per un anno intero. Loro certamente non mi conoscono, ma io conosco loro. Li conosco intimamente. Ho pressoché studiato le loro fisionomie e mi compiaccio quando sono allegre. Sono invece turbato quando le vedo tormentate. Ho fatto quasi amicizia con un vecchietto che incontro ogni santo giorno, alla stessa ora, alla fontanca. Un tipo serio e pensoso, che borbotta sempre qualcosa sotto i baffi e agita la mano sinistra, mentre con la destra impugna una lunga canna nodosa dal pomodoro. Anche lui si è accorto di me e mostra nei miei confronti un sincero interesse. Se accadesse che all'ora abituale non mi trovassi al solito posto sulla fontanca, sono sicuro che lo assalirebbe la malinconia. Ecco perché talvolta per poco non ci salutiamo, soprattutto quando entrambi siamo di buon umore. Qualche tempo fa, quando per 2 giorni interi non ci eravamo visti e ci incontrammo al terzo giorno, stavamo già per afferrare i cappelli, quando fortunatamente ci trattenemmo in tempo. Abbassammo il braccio e con reciproca simpatia passammo uno accanto all'altro. Conosco anche le case. Quando cammino è come se ognuna mi corresse incontro per la strada, mi guardasse da tutte le finestre e per poco non dicesse: «Buongiorno, come state?» «Io, grazie a Dio, sto bene e nel mese di maggio mi aggiungeranno un piano». Oppure: «Come state? Domani per me incominciano i restauri». O ancora: «Stavo quasi per andare a fuoco, sapeste che spavento!» E così via. Tra le case ho le mie preferite, le mie amiche intime. Una di esse ha intenzione di entrare in cura da un architetto quest'estate. Andrò a trovarla apposta ogni giorno. Non vorrei che la curassero in malo modo. Che Dio la mantenga! Ma non dimenticherò mai la storia di un'adorabile casetta color rosa chiaro. Era così simpatica, in muratura mi guardava con tanta affabilità e con tanto orgoglio quando osservava le sue goffe vicine che il mio cuore si rallegrava se mi capitava di passarle accanto. Improvvisamente, la scorsa settimana, cammino per la strada e non appena alzo lo sguardo sulla mia amica, Sento un grido lamentoso. Mi tingono di giallo! Scellerati! Barbari! Non hanno risparmiato nulla, né le colonne, né i cornicioni, e la mia amica è diventata gialla come un canarino. In quell'occasione per poco non ho avuto un travaso di bile e non ho trovato ancora la forza di andare a vedere la poveretta, così sfigurata, dipinta del colore del celeste impero. Dunque, lettore, voi capite in che modo io conosca tutta Pietroburgo. Ho già detto che per 3 giorni interi mi tormentò l'inquietudine, fin quando arrivai a indovinarne il motivo. Per strada mi sentivo male. Quello non c'è, quest'altro neppure, dov'è finito quel tale? E anche in casa non ero più lo stesso. Per 2 sere mi sforzai di capire. Ma cosa manca nel mio cantuccio? Perché mi trovo tanto a disagio? Con perplessità esaminavo le pareti verdi annerite dal fumo, il soffitto coperto di ragnatele che Matrena allevava con grande successo. Osservavo tutto il mobilio, ispezionavo ogni sedia chiedendomi se forse non stesse lì il guaio. Perché nella mia stanza, se anche solo una sedia non sta nello stesso posto in cui si trovava il giorno prima, io non mi sento più io. Guardavo la finestra, ma era tutto inutile, non provavo alcun sollievo. Ebbi perfino l'idea di chiamare Matrena e farle una ramanzina per le ragnatele e in generale per la sua negligenza. Lei però si limitò a guardarmi e se ne andò, senza neppure rispondermi. E così le ragnatele sono ancora beatamente sospese al loro posto. Soltanto stamattina, finalmente, ho intuito di che si tratta. Eh già, tutti se la filano per andarsene in dacia. Perdonatemi l'espressione sguaiata, ma non mi sembrava proprio il momento per lo stile elevato. Perché, ecco, tutto ciò che c'era a Pietroburgo, o si era già trasferito, o stava per trasferirsi in dacia, perché ogni rispettabile signore di aspetto posato che noleggiava una vettura, ai miei occhi diveniva immediatamente un rispettabile padre di famiglia, il quale, dopo i quotidiani doveri d'ufficio, si dirigeva senza bagagli in seno alla sua famiglia, in dacia. Perché ogni passante aveva ormai un aspetto peculiare, con cui sembrava dire a tutti coloro che incontrava: «Noi, signori, ci troviamo qui soltanto di passaggio e tra 2 ore partiremo per la dacia». Se si apriva una finestra, sulla quale prima avevano tamburellato delle piccole dita bianche come lo zucchero, e si affacciava la testolina di una graziosa ragazza che chiamava il venditore di vasi di fiori, subito immaginavo che quei fiori venissero comperati soltanto per quel motivo, cioè non certo per godere della loro presenza e della primavera in un soffocante appartamento cittadino, ma perché tutti si sarebbero trasferiti presto in dacia e avrebbero portato con sé i fiori. Non solo, ma avevo già fatto tali progressi nel mio nuovo insolito genere di scoperte che ormai ero in grado di stabilire infallibilmente, in base al semplice aspetto, in quale dacia ognuno soggiornasse. Gli abitanti delle isole Kameni o Apterkaski o della strada di Peter de Goff si distinguevano per la ricercata finezza dei modi, gli eleganti abiti estivi e le magnifiche carrozze con cui venivano in città. Gli abitanti di Pargolovo e delle località più lontane al primo sguardo facevano colpo per la loro assennatezza e serietà. Il visitatore dell'isola Krestovsky si distingueva per l'aspetto imperturbabilmente allegro. Se mi capitava di incontrare una lunga processione di carrettieri che avanzavano pigramente con le redini in mano accanto ai carri, carichi di montagne, di ogni genere di mobilia, tavoli, sedie, divani turchi e non turchi e altre masserizie domestiche, sulle quali spesso troneggiava proprio in cima al carro una cuoca mingherlina che custodiva i beni dei signori come la pupilla del suo occhio, Se guardavo le barche con il loro pesante carico di suppellettili casalinghi che scivolavano sulla neva o sulla fontanca fino alla Cernaia Recca o alle isole, carri e barche ai miei occhi si moltiplicavano decine, centinaia di volte. Mi sembrava che tutto si sollevasse e si mettesse in moto, che tutto si trasferisse in intere carovane verso la Dacia. Avevo l'impressione che l'intera Pietroburgo minacciasse di diventare un deserto e così alla fine cominciai a provarne vergogna. Mi rattristai fino a sentirmi offeso. Decisamente non avevo né modo né motivo di andare in Dacia. Ero pronto a partire su qualsiasi carro, a mettermi in viaggio con qualunque signore dall'aspetto rispettabile che noleggiasse una vettura. Ma nessuno, assolutamente nessuno, mi invitò. Come se mi avessero dimenticato, come se per loro fossi realmente un estraneo. Avevo camminato molto e a lungo, tanto che ormai, come d'abitudine, ero riuscito a dimenticarmi dove ero finito, quando a un tratto mi ritrovai alle porte della città. Di colpo mi sentii allegro, varcai la sbarra e mi avviai in mezzo ai campi seminati e ai prati, senza avvertire stanchezza, ma percependo soltanto, con tutto il mio essere, non so quale peso cadermi dal cuore. Le persone che passavano in carrozza mi guardavano così affabilmente che sembravano davvero sul punto di salutarmi. Erano tutti contenti per qualche motivo e ognuno di loro, senza eccezione, fumava sigari. Anch'io ero felice, come non lo ero mai stato, proprio come se all'improvviso mi fossi trovato in Italia. Tanta era la forza con cui la natura aveva colpito me, cittadino malandato e mezzo soffocato tra le mura della città. C'è qualcosa di indicibilmente commovente nella nostra natura pietroburghese, quando, al sopraggiungere della primavera, di colpo rivela la sua maestosità. L'esplosione di energie donatele dal cielo e si agghinda, si ammanta, si tinge di fiori. In un certo modo mi ricordavo involontariamente una ragazza, languida e malaticcia, che talvolta guardate con compassione, talvolta con pietosa tenerezza, talvolta semplicemente non la notate, ma che a un tratto inaspettatamente diventa bella in modo indicibile. E voi, sbalorditi, stupefatti, vi chiedete vostro malgrado: quale forza ha fatto brillare di un simile fuoco questi occhi tristi e pensosi? Che cosa ha richiamato il sangue in queste gote pallide e scarne? Che cosa ha infuso passione in questi delicati lineamenti? Perché cosa palpita così questo petto? Che cosa all'improvviso ha suscitato forza, vita e bellezza sul viso di questa povera ragazza? Che cosa lo ha fatto brillare di un tale sorriso e lo ha animato di una risata così argentina e scintillante? Voi vi guardate intorno cercando qualcuno, facendo congetture, ma l'attimo passa e forse il giorno dopo incontrerete lo stesso sguardo pensoso e distratto di prima, lo stesso pallido viso. La stessa docilità e timidezza nei movimenti, e perfino il pentimento, perfino le tracce di una mortificante tristezza e di un certo dispetto per il momentaneo trasporto. E vi dispiace che quella fugace bellezza sia appassita tanto presto e irreparabilmente, che essa abbia brillato davanti a voi così ingannevolmente invano, e vi dispiace di non aver avuto nemmeno il tempo di amarla. Tuttavia, la mia notte fu più bella del giorno. Ecco cosa avvenne. Ritornai in città molto tardi ed erano già suonate le 10 quando arrivai nei pressi del mio appartamento. La strada dove abito costeggia la riva del canale sulla quale a quell'ora non si incontra anima viva. A dire il vero, è la zona più lontana della città. Camminavo e cantavo perché quando sono felice immancabilmente canticchio tra me e me. Come fa ogni uomo lieto senza amici né buoni conoscenti e che in un momento sereno non può condividere la propria gioia. A un tratto mi capitò l'avventura più inattesa. In disparte, addossata al parapetto del canale, stava una donna. Con i gomiti appoggiati alla ringhiera, sembrava fissare con attenzione l'acqua torbida del canale. Aveva un graziosissimo cappellino giallo e una civettuola mantellina nera. È una ragazza, è certamente bruna, pensai. Lei, a quanto pare, non aveva sentito i miei passi e non si mosse neppure quando le passai accanto, trattenendo il respiro mentre il cuore mi batteva forte. Strano, pensai. È probabile che sia profondamente assorta in qualche riflessione. E di colpo mi fermai, diritto come un palo. Mi sembrò di sentire un singhiozzo sordo. Sì, non mi ero sbagliato. Lei piangeva e poco dopo l'udì più volte singhiozzare. Mio Dio! Ebbi una stretta al cuore e per quanto io sia timido con le donne, quello era un momento tale. Mi voltai, feci un passo verso di lei e certamente avrei esclamato: Signora! Se solo non avessi saputo che quella esclamazione era stata già pronunciata migliaia di volte in tutti i romanzi russi dell'alta società. Solo questo pensiero mi trattenne. Mentre cercavo la parola giusta, la ragazza si scosse, si guardò intorno e si riprese, chinò lo sguardo e mi scivolò accanto lungo la riva. Io immediatamente le andai dietro, ma lei se ne accorse e si staccò dalla riva, attraversò la strada e proseguì sul marciapiede. Non osai attraversare.